Benissimo, allora buongiorno a te, benvenuto e ben trovato qui a Radio Onda Rossa. Abbiamo raccontato un pochino prima di entrare in collegamento telefonico con te della manifestazione a Derry per il 50° anniversario della Bloody Sunday e della delegazione italiana che ha partecipato. Tu sei il primo che sentiamo questa mattina per raccontarci un po' le cose. Ti darei subito la parola per dirci come è venuta fuori questa idea di delegazione, come è stata organizzata, insomma un po' da dove siete partiti e come è andato un po' l'iter organizzativo anzitutto.
Ma diciamo che la nostra frequentazione con l'Irlanda ha ormai al proprio attivo un po' di anni di storia, nel senso che abbiamo cominciato, come sempre accade, per passioni individuali che vengono da frequentazione con compagni irlandesi, repubblicani irlandesi incontrati in giro per il mondo, nella solidarietà con i Paesi Baschi e via discorrendo. A partire da questi incontri abbiamo cominciato a frequentare l'Irlanda del Nord, nel particolare insomma le sei contee occupate dell'Irlanda del Nord, con la campagna di Sport sotto l'assedio, quindi a metà degli anni 2000. Sport sotto l'assedio, che frequentava già, che era una campagna di solidarietà per lo più incentrata sulla Palestina, con gli scambi a tema sportivo con la Palestina. Abbiamo allargato all'Irlanda frequentando un torneo di calcio antifascista e antirazzista che veniva organizzato a West Belfast nell'ambito del Festival dei Popoli che si tiene ogni anno ai primi di agosto. Abbiamo cominciato a frequentare quindi la comunità repubblicana di Belfast già a partire dagli anni 2000, metà anni 2000 insomma. Quindi si sono consolidati dei legami che per lo più hanno a che fare con militanti attivi del movimento repubblicano, per lo più aderenti al Sinn Féin, che è il partito diciamo egemone della comunità repubblicana. E quindi nel corso degli anni abbiamo frequentato, andando in occasione per lo più appunto dell'anniversario della Bloody Sunday, quindi a fine gennaio, oppure andando anche a Pasqua, quando un altro momento molto importante per la storia irlandese, in cui si ricorda l'insurrezione di Pasqua del 1916. Oppure in occasione anche di, sono stati invitati anche in occasione di alcuni congressi del Sinn Féin, uno storico che è avvenuto nel 2016, che era esattamente al centenario della rivolta di Pasqua, che si è tenuto a Dublino in un contesto molto prestigioso, mettiamolo così, e poi ultimamente anche nel 2019 a Derry, proprio nell'ultimo congresso che si è tenuto in presenza dei Sinn Féin, siamo riusciti ad andare lì insomma. Tra l'altro è un'occasione anche per ricordare Martin McGuinness, che era morto da poco e nella sua città natale insomma. Quindi diciamo la frequentazione con l'Irlanda del Nord ha ormai una storia alle spalle insomma, e poi si sono cementate amicizie personali, quindi noi come militanti del movimento milanese, per lo più siamo parte di Milano in Movimento, che immagino conoscerete, certo. Però poi abbiamo insomma la rete è assolutamente larga, Roma soprattutto ha una presenza costante e numerosa e affiatata, insomma, ogni volta che ci muoviamo per l'Irlanda, ecco.
Senti, quindi insomma siete degli abitué dell'Irlanda, non era la prima volta ovviamente che andavate lì, però insomma quella di quest'anno era una giornata molto particolare. Ci racconti com'è andata e soprattutto visto che conoscete bene il posto, quali differenze, se ci sono state rispetto alle altre iniziative a cui avete partecipato, anche alle commemorazioni precedenti della Bloody Sunday a Derry?
Sì, allora, ovviamente per il quest'anno ricorreva il 50° anniversario, un anniversario che vede ancora non risolto dal punto di vista delle responsabilità politiche e diciamo anche penali di quello che è successo, insomma. Quindi questo 50° anniversario ha mobilitato l'intera comunità repubblicana in maniera molto, come dire, molto variegata, nel senso che c'è stata una settimana di iniziative, il programma era molto fitto, cioè era molto molto variegato. Noi siamo arrivati ovviamente negli ultimi giorni, nel senso che siamo arrivati su sabato a Derry, e il perno centrale delle commemorazioni era la marcia dei familiari delle vittime della Bloody Sunday del 72, che ha sfilato lungo il percorso originario della marcia, senza striscioni, senza bandiere, senza nessun tipo di riferimento politico, di organizzazione, ma ha sfilato lungo le strade delle Dockside, perché la marcia originaria si sviluppava dentro un quartiere ghetto, un quartiere cattolico nazionalista di Derry, dietro le famiglie che, come tradizionalmente succede in quelle terre, si portano dietro le foto dei caduti, dei martiri, insomma. Quindi la domenica mattina si è svolta questa marcia qua. La differenza rispetto al solito, rispetto alle altre, che invece di solito le marce avvenivano con un dispiegamento delle organizzazioni tradizionali del movimento repubblicano. Poi durante la giornata ci sono state altre iniziative dove ogni organizzazione, diciamo, celebrava i propri militanti. Sinn Féin ha fatto dei presidi, diciamo, lungo il percorso dove sono stati uccisi alcuni militanti attivi del partito, e al pomeriggio si è svolta invece un'altra marcia dei dissidenti, di quello che loro chiamano i dissidenti, cioè di tutte quelle formazioni politiche che in qualche modo sono riconducibili a quel pulviscolo di formazioni che non hanno accettato, riconosciuto gli accordi di pace del 98. Quindi la situazione, diciamo, la fotografia è questa. Poi noi abbiamo in particolare, per esempio, partecipato a un concerto di Damien Dempsey sabato sera in un teatro di Derry. È un concerto partecipatissimo e molto 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 bello, c'eravamo tutti, la delegazione italiana c'era tutta. Purtroppo non ci è stato possibile entrare al Sandino, che è un altro pub di Derry, la domenica sera per il concerto di Gary Hogg, perché Gary Hogg è un altro icona della rebel music irlandese, che però aveva i biglietti erano finiti e non c'era proprio più posto.
Era sold out da tempo.
Sold out da tempo, sì.
Senti, che
però ci siamo rifatti al pub sempre del standino lì sotto, quindi cioè, non ci siamo annoiati per niente.
Mi avete avuto modo di riconsolarvi, ecco, in qualche
sì.
modo. Senti, ti posso chiedere che atmosfera avete trovato? Perché le notizie che sono arrivate nel corso degli ultimi mesi dall'Irlanda del Nord ci parlavano di un certo nervosismo più, diciamo, nella parte protestante che in quella cattolico-repubblicana. Però, ecco, in questi giorni voi che atmosfera avete trovato? Che aria tirava?
Allora, la situazione era complessa, nel senso che ovviamente anche lì come dire, vabbè, la situazione della pandemia si è fatta sentire, e questo in particolare ha rivisto anche l'organizzazione e la realizzazione di queste iniziative di ricordo. Dal punto di vista invece politico, le tensioni soprattutto inerenti alla comunità, diciamo alla parte protestante, lealista, unionista, nelle varie sfaccettature, insomma, è evidente, perché in qualche modo si sta stringendo il cerchio, nel senso che il Sinn Féin ha individuato indicato una strada che porterà al referendum previsto tra l'altro dagli accordi del Venerdì Santo per la riunificazione d'Irlanda. Questo in qualche modo sarà uno spartiacque storico in tutta questa vicenda, e i lealisti, gli unionisti sentono un po' bruciarsi il culo, insomma, è una proprio detta brutalmente, nel senso che questo crea nervosismo, sì, ci sono state delle recrudescenze di alcuni atti, come sempre in realtà succede nella storia anche recente dalla fine dei Troubles, no? Cioè, in realtà c'è sempre questo fuocherello che brucia sotto la cenere, quindi che ogni tanto crea delle vampate in tutti i fronti, nel senso che anche ci sono state anche degli atti di violenza da parte dall'interno della comunità repubblicana, soprattutto nei confronti dei rappresentanti della polizia o dell'esercito inglese, insomma, della polizia del Nord Irlanda, eccetera. Mentre le violenze settarie in qualche modo hanno continuato a caratterizzare la situazione, cioè nel corso degli anni ci sono sempre state provocazioni da parte unionista e lealista in occasione delle marce del 12 luglio, o addirittura attacchi, coltellamenti, episodi di razzismo, perché ovviamente anche le città stanno cambiando, la composizione sta anche cambiando, cioè dalla fine dei Troubles sono città che hanno attratto anche immigrazione da tutto il mondo, quindi i quartieri protestanti e anche repubblicani, soprattutto a Belfast, sono quartieri della working class, e quindi sono quartieri popolari dove le case costano poco, e quindi sono dove vanno a vivere anche gli immigrati, no? I nuovi immigrati, no?
Certo.
Che però subiscono, soprattutto nei quartieri unionisti, nei quartieri protestanti, subiscono episodi di razzismo, anche in virtù del fatto che le formazioni lealiste in realtà non hanno dismesso il loro arsenale, e anzi sono passate sostanzialmente armi e bagagli alla criminalità e al narcotraffico, al controllo criminale dei quartieri, insomma. Quindi questa è la situazione, quindi si è innestato una nuova linea, una nuova frattura di conflitto all'interno dei quartieri, insomma, mentre le comunità repubblicane, i quartieri repubblicani, al netto ovviamente delle tensioni che ci sono sempre, però si sono dimostrate più accoglienti anche in virtù della loro storia antirazzista e antifascista in qualche modo, si sono dimostrate molto più accoglienti e aperte, con un sistema anche di, come dire, di welfare autogestito, no? In virtù della propria storia, no? Cioè, che è frutto della propria storia di paese colonizzato, dove i colonizzati si sono dovuti auto-organizzare, rimborcarsi le maniche e prendersi e controllare i propri quartieri, il proprio territorio, e quindi hanno creato ovviamente dei tessuti molto più solidali e accoglienti rispetto invece a chi in qualche modo continua a replicare un modello coloniale che poi è di fatto parassitario rispetto all'economia complessiva, insomma.
Ho capito. Senti, l'ultima cosa che volevamo chiederti, poi ti lasciamo libero. Ci hai detto che più o meno sono quasi 20 anni, insomma, che frequentate l'Irlanda del Nord. Quindi avete cominciato questo percorso quando erano passati pochi anni dagli accordi del Venerdì Santo del 1997. Che cosa, sinteticamente, rapidamente, per quello che è la tua e la vostra esperienza, che cosa è cambiato in questi anni, che cosa si avverte di nuovo e che cosa invece magari ancora deve mutare rispetto al passato, riguardo appunto la prima e l'ultima volta in cui siete andati lì?
Allora, è evidente che all'inizio, si arrivava dall'uscita di una situazione di guerra a bassa intensità, ma con fiammate feroci, diciamo, e l'onda lunga ancora si sentiva in qualche modo, no? Si respirava. Però, come spesso succede, in situazioni dove le popolazioni hanno subito un'oppressione coloniale, una guerra, quello che rimane e quello che possiamo in qualche modo osservare, che abbiamo osservato in realtà in questi anni, è che la tenuta delle comunità repubblicane irlandesi, dei quartieri, delle zone repubblicane dell'Irlanda del Nord, ha vissuto e ha tenuto una coesione attorno a dei capisaldi, cioè a una memoria storica, al culto dei martiri e al culto degli eroi, diciamo, mettiamola così, no? Dei protagonisti di quella vicenda, in una accezione che potrebbe essere in qualche modo assimilabile o comparabile in qualche modo con quello che immaginiamo era l'Italia negli anni 50-60 con la memoria storica della resistenza, no? Quindi la tenuta delle comunità repubblicane si deve molto anche all'autorevolezza, la coesione delle comunità repubblicane si deve all'autorevolezza dei propri membri sono stati protagonisti, no? O in carcere o come combattenti, eccetera, le famiglie dei martiri, dei prigionieri, eccetera, costituiscono un tessuto che tiene insieme queste comunità di fatto. E la guida politica, che poi è quella del Sinn Féin, che è ancora il partito egemone, la formazione politica egemone del movimento repubblicano, ha in qualche modo, fa da collante anche in questo, è il rappresentante legittimo di quella storia lì, non il solo, ma sicuramente il rappresentante legittimo, e questa cosa qua continua a essere così, nel senso che la capacità politica di cui parlavo prima, di aver costituito e costruito negli anni una sorta di welfare autogestito, auto-organizzato, con un utilizzo sapiente anche dei finanziamenti che arrivavano dall'Unione Europea rispetto alle zone di conflitto, ha creato un tessuto che dove anche chi usciva dalla guerra, chi usciva da una situazione di assoluta emergenza, è riuscito a rientrare dentro un tessuto sociale senza perdersi, mi spiego? Certo. Quindi questa roba qua poi ha una ricaduta che è effettiva di tenuta di coesione sociale nei quartieri, capito? Perché poi alla fine tutto è riconducibile a delle biografie, perché è tutto riconducibile alla credibilità chi ti propone di fare una proposta politica, mi spiego, cioè fatto proprio da chi esce da 20 anni di galera, non ha mai abdicato, non ha mai abbiurato niente, è arrivato lì e ti dice guarda, è meglio fare così, ed ha la credibilità per farlo, quindi la sua proposta diventa credibile, quindi più accettabile, e questo fa sì che il Sinn, per esempio, abbia, come dire, i consensi sempre in crescita, anche se magari sta venendo fuori un'opzione legata al mondo dissidente, diciamo, per lo più a sinistra del Sinn Féin, come è giusto e naturale che ci sia, che ci siano sempre delle altre proposte, delle altre opzioni, ma il Sinn Féin rimane comunque egemone e rischia di rosicchiare consensi anche nel in qualche modo di rompere il mondo, anche entrare nel mondo protestante, nel senso che la proposta politica del Sinn Féin, che è ormai una proposta nettamente socialista, socialdemocratica se vogliamo, ma se basta andare a leggervi il programma, è dalle nostre parti risulterebbe assolutamente rivoluzionario, per quanto sia una proposta genuinamente socialdemocratica, no? Cioè socialista, diciamo, questa proposta qua rischia di erodere anche consensi anche all'interno del fronte protestante, ed è quella la paura che hanno le formazioni del mondo protestante, perché rischiano di togliergli consenso, invece loro sono ancorati ancora a una visione coloniale vecchia, cioè ormai superata dalla storia. Quindi questa è anche un po' la situazione, la capacità del Sinn Féin di rinnovarsi, di creare una nuova proposta, di anche proprio di rinnovare anche la propria classe dirigente. Cioè, l'Irlanda è uno dei paesi più giovani dell'Europa, cioè con l'età media più bassa, la presidente del Sinn Féin è donna, la responsabile del Sinn Féin delle 6 contee è donna anche lei, sono donne anagraficamente non legate al conflitto perché sono più giovani, quindi insomma c'è una capacità di rinnovamento che però arriva da una legittimità e dalla credibilità soprattutto conquistata nelle strade.
Beh, poi questa cosa che hai detto sul mondo protestante è importantissima, cioè il fatto che si riesca addirittura a scalfire la rigidissima divisione etnica che era stata creata per colonizzare il paese, che sia realistico pensare che ci siano delle persone provenienti dal mondo protestante unionista che addirittura possano votare un partito come lo Sinn Féin, è davvero una novità assurda per quel tipo di realtà.
Sì, ovviamente siamo ancora all'inizio ai primordi di questo fenomeno e ancora non è, diciamo, politicamente ancora così rilevante, però è una cosa che è cominciata da tempo, nel senso parlavamo con i compagni là che per esempio sul problema delle case il Movimento Repubblicano si è organizzato con sportelli, con sindacati, eccetera, a cui vanno anche quelli dai quartieri protestanti, no? Cioè, qui usufruiscono di questi servizi organizzati dal Movimento Repubblicano, che però poi questi gli dicono sì, però ricordatevi poi che insomma chi è che organizza queste robe, insomma, e quindi la cosa si sta, nel senso, più si allontana dal conflitto, dai troubles, insomma, da quella storia lì, anagraficamente adesso la società sta cambiando, ci sono appunto persone che vengono dal resto del mondo che non hanno un legame diretto con quella vicenda lì, insomma sta cambiando la composizione, quindi il Movimento Repubblicano ha dimostrato e dimostra quotidianamente di essere in grado di aprirsi al mondo e, a accogliere quello che viene di nuovo, no? E dare, soprattutto dare delle risposte adeguate al passo con i tempi, insomma. Io penso che ho fiducia che questa qua sia la, come dire, la strada giusta, insomma, che porterà risposte di fatto.
E questo ovviamente anche il nostro auspicio, però insomma ci sentiamo di essere moderatamente ottimisti da questo punto di vista. Nicolò, noi ti ringraziamo moltissimo. Ci sono altre iniziative, diciamo, in forno per le prossime settimane, i prossimi mesi, oppure no? Voi siete organizzati in qualche modo, siete un gruppo informale, come dire?
Ma noi siamo un gruppo informale che qui a Milano, poi, tra amicizie varie, ci muoviamo a partire da realtà anche diverse, insomma, però siamo un gruppo informale. La roba tra l'altro fa anche ridere, nel senso che noi per esempio siamo stati invitati al congresso del Sinn Féin come assolutamente gruppo informale all'interno di una struttura genuinamente nevinista, quindi faceva proprio ridere questa.
Beh, una delegazione informale.
Informale, certo, proprio un partito classico, sì. Proprio che...
con le emozioni.
Ne staremo a vedere, insomma, siamo sempre lì in, come dire, con un orecchio attento a quello che succede. E vediamo, insomma, vediamo cosa potremo costruire, insomma, sicuramente ci in qualche modo un'altra occasione per andarci la troveremo, insomma, soprattutto da andarci collettivamente, che è sempre più bello, sempre più divertente.
Perfetto, benissimo, ti ringraziamo davvero tanto per questa testimonianza, questo racconto, che dire, buon lavoro, buon tutto e a risentirci per le prossime volte, per le prossime trasferte e non solo a questo punto.
Va bene, dai, grazie mille, grazie a voi.
Grazie a te, a presto, un abbraccio.